www.redijo.it e la storia continua. Scienza occulta. E facendo si impara. Quello alchemico, infatti, è essenzialmente un sapere operativo, un sapere che nasce dal fare, nel senso che solo operando propriamente l'alchimista conosce. Se necessari sono i libri, nel fare filosofico dell'alchimista ancora più rilevanti sono l'odorato, il gusto, il tatto e soprattutto gli occhi acuti e addestrati. Le mani agili e robuste con cui egli percepisce, manipola e saggia le sostanze materiali su cui lavora e che trasforma. Per queste sue caratteristiche l'alchimia non è, contrariamente a convinzioni diffuse, una protochimica, una tecnica dei metalli, forse anche ancora incerta e erronea, ma sostanzialmente in continuità con la chimica moderna. Non lo è perché le finalità e i metodi sono diversi e sono quelli di una filosofia operativa per perfezionare, anche se è certo vero che la strumentazione tecnica e varie procedure transitano dall'alchimia alla chimica. L'alchimia non è però neppure una tecnica di elevazione solo spirituale, che avrebbe a che vedere essenzialmente con la trasformazione dell'anima, allegoricamente espresse dalle vicende dei metalli, perché se è vero che gli alchimisti sottolineano l'importanza di un'evoluzione interiore dell'operatore e il rilievo di certe sue qualità, queste sono solo alcune tra le condizioni perché il lavoro concreto di effettiva trasformazione in sostanze materiali sia efficace. Per un mondo perfetto, ed è indubbio, d'altra parte, che il progetto alchemico volto a perfezionare qui e ora la materia ha delle evidenti connotazioni religiose. L'alchimista si presenta infatti come un filosofo operatore che si prende cura del mondo. È un'istanza tipica dell'ermetismo, che è uno degli sfondi filosofici dell'alchimia araba e latina e che sa insinuarsi con dolcezza e competenza nei processi naturali e intreccia con la natura complessi rapporti di rispetto reverente, di soccorrevole intervento, di collaborazione, che agisce infine come chi ricrea aspetti della realtà materiale perché li rende concretamente perfetti. Non di rado, allora, l'alchimista medievale si dice co-creatore, cioè collaboratore di Dio nel progetto di ripristino di una piena perfezione dei corpi. Questo compito è religioso, ma anche filosofico, perché punta a perfezionare, ma secondo dottrine e esperimentia, non cioè per le vie razionali o miracolose. E la tavola smaragdina. Tutto questo viene espresso con chiarezza già nella tabula smaragdina, testo sapientemente di sapienzale di fondazione dell'alchimia araba e latina, attribuita a Ermete, dove si afferma che la pratica di sublimazione e distillazione che l'alchimista compie ripropone la struttura del cosmo, che lo può trasformare. Così fu creato il mondo e, da questo preparato, confezionato nello stesso modo, si otterranno in questo mondo meraviglie. Nei confronti di questo sapere complesso, le cui teorie e speranze di salvezza e mani industriose si integrano nel lavoro concreto del laboratorio. Pare appropriato l'avvertimento dello storico contemporaneo, Sivin, secondo cui È impossibile che una comprensione adeguata dell'alchimia venga dalla storia della chimica o dalla storia delle religioni separatamente. L'alchimia le comprendeva entrambe in una intima unione. Nelle camere segrete. Ma che cosa concretamente faceva l'alchimista e com'era il suo laboratorio? Pare che fino a qualche decennio fa fosse possibile per alcuni privilegiati visitare laboratori degli alchimisti in Marocco. Anni or sono sono stati ritrovati i resti di un laboratorio per la distillazione, con l'attrezzatura relativa al centro di Parigi. Pare che questo locale fosse stato distrutto, non si sa perché, nella seconda metà del XIV secolo. Anche nel Palazzo Reale di Palma di Maiorca è stata scoperta di recente una camera segreta, forse il laboratorio di un alchimista al servizio del sovrano. Queste testimonianze e reperti archeologici, se si confermano l'esistenza di artefici dediti non solo alla stesura dei trattati, non conservano però purtroppo sufficienti tracce dell'effettivo procedere del lavoro alchemico. Una volta di più, i nostri informatori privilegiati sono gli alchimisti stessi. Non mancavano, per esempio, descrizioni del laboratorio. Un testo del 300 raccomanda che si sia sistemato così. L'artefice deve disporre di un'abitazione particolare, lontano dalla vista degli uomini. In essa dovranno esserci due o tre camere in cui si possono fare le operazioni per sublimare, per eseguire soluzioni e distillazioni. Nello stesso secolo, il francescano Bonaventura da Iseo, nel suo celebre Liber Compostille, aggiunge che queste stanze devono essere alcune luminose, altre in penombra e ben dotate di finestre. Concorda poi la necessità che il laboratorio sia isolato, sia per salvaguardare l'operatore dalle rimostranze dei vicini a causa del fracasso, dei fumi e degli odori prodotti, sia per garantirgli una certa discrezione. Bonaventura, come altri, dedica ampia descrizione a molti tipi di forni, fornaci, recipienti per diversi usi, che si trovano nel laboratorio di un alchimista. In numerosi manoscritti, fin dai più antichi, queste accuratissime descrizioni sono accompagnate da disegni molto dettagliati, che fanno la gioia degli storici delle tecniche e degli strumenti. In altrettanti casi, le operazioni alchemiche sono invece allegoricamente rappresentate da splendide illustrazioni simboliche. Ma a proposito di manoscritti, va detto che quelli latini medievali sono scarsi fino al XIV secolo. Alcuni hanno ipotizzato che ciò sia dovuto al fatto che, fino a quest'epoca, la pratica fosse prevalente sullo sviluppo della teoria, e che i pochi testi utilizzati come prontuari nell'attività di fumosi laboratori tra fuochi, acidi e liquidi corrosivi subissero spesso danni e distruzioni. Il compimento dell'opera. Un'esauriente lista delle operazioni che l'alchimista compie sui metalli e minerali è fornita dalla Summa di Paolo da Taranto. Sublimazione, distillazione, calcinazione, dissoluzione, solidificazione, indurimento, creazione, cereazione. A queste vanno poi aggiunte le operazioni di saggiatura, cimentazione e coppellazione, note a vari tipi di artigiani fino all'epoca ellenistica. Anche Ruggero Bacone, nell'Opus Tertium, fornisce un elenco ancora più dettagliato dei procedimenti. Numerosi e vari sono peraltro gli schemi che definiscono l'insieme dell'opus. Per lo più, l'intento del processo e la sua scansione sono ridotte a quattro fasi, che sono ripetibili a vari livelli e possono comportare molte operazioni. Ridurre una qualunque sostanza a una massa informe, indistinta, nigredo. Ritrovare in questa i quattro elementi e raffinarli, ablutio. Ristrutturarli in modo equilibrato, congelatio. Fissare, fixatio. La perfezione così raggiunta. Questo prodotto proietterà poi la sua perfezione su altri corpi, a loro volta preparati con vari procedimenti. www.redigio.it e la storia continua.